Va ora in onda Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.
Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Database, la trasmissione di Radio Blu e Tu che si propone di commemorare gli eventi della storia recente. La ricorrenza su cui oggi vogliamo richiamare la vostra attenzione è un anniversario. L'anniversario della morte di una persona che ha significato molto per l'Italia e per la sua terra d'origine, il Polesine. Ha significato molto per i poveri, gli sfruttati e gli emarginati e per quel movimento socialista che in Italia in quegli anni cercava di rappresentarli ma ha dovuto fare i conti con l'avvento al potere del fascismo. L'anniversario che ricordiamo oggi è la morte di Giacomo Matteotti, parlamentare eletto nel collegio di Ferrara e Rovigo e segretario nazionale del Partito Socialista Unitario che scomparve a Roma la sera del 10 giugno 1924. Lo aspettarono sotto casa alle 4 del pomeriggio, in Lungotevere Arnaldo da Brescia, nel quartiere Flaminio a Roma. Una squadra di 5 fascisti guidata da Amerigo Dumini lo prelevò con la forza e lo caricò in una macchina dove venne picchiato e accoltellato fino alla morte. Matteotti, qualche giorno prima, il 30 maggio 1924, in un discorso divenuto tristemente famoso, denunciò con forza i soprusi, le violenze e i brogli che si erano compiuti durante le elezioni del 6 aprile, motivi che lo spinsero a chiedere in aula l'annullamento delle elezioni. Ma ciò che probabilmente fece più paura agli alti ranghi del potere fu il nuovo discorso che avrebbe dovuto presentare alla Camera dei Deputati il giorno seguente e che avrebbe rivelato le sue scoperte riguardanti lo scandalo finanziario per la concessione petrolifera alla Sinclair Oil, che coinvolgeva tra gli altri anche Arnaldo Mussolini, fratello minore del duce. Ma Matteotti non si presentò alla Camera quel pomeriggio e la sua assenza fu subito notata, tanto che già il giorno dopo i giornali riportavano la notizia della scomparsa. Il cadavere venne ritrovato 2 mesi dopo nel bosco della Quartarella, a 25 chilometri dalla capitale. Le indagini, curate dal giudice Tancredi, furono meticolose e portarono all'individuazione rapida dei responsabili, ma dopo pochissimo tempo e dietro diretto interesse del duce, venne tolto l'incarico al giudice e le indagini fermate. Il 3 gennaio 1925, a ormai oltre 6 mesi dal delitto, di fronte alla Camera dei Deputati, Mussolini terrà un discorso in cui inizialmente nega ogni coinvolgimento della morte, ma poi si assumerà personalmente la responsabilità dell'accaduto. Il primo processo avvenne tra il 16 ed il 24 marzo del 1926, ma fu a tutti gli effetti una farsa da cui ne uscirono tutti con pene inferiori ai 6 anni, se non addirittura assolti in via definitiva. Prima di passare ai contributi dei nostri esperti per spiegarci più nel dettaglio alcuni aspetti della figura di Matteotti, vorrei riflettere con voi su un aspetto. Siamo nel giugno del 1924. Le uniche fonti di informazione sono i giornali, perché non esiste ancora la televisione, e la radio inizierà la sua prima trasmissione in Italia solo ad ottobre dello stesso anno, ma rimarrà a lungo appannaggio per pochi ambienti. L'analfabetismo, dunque, è ancora dilagante, soprattutto nei piccoli villaggi rurali dove le informazioni sui fatti di cronaca locali e nazionali si diffondono solo grazie ai cantastorie che da soli o in piccole compagnie si spostano in tutti i paesini più remoti, spesso seguendo i mercati o fermandosi nelle corti più grandi dove radunano un pubblico di grandi e piccini e racimolando qualche spicciolo o generi alimentari per sostenersi. Da uno spettacolo portato in scena qualche anno fa sulla vita di Matteotti, ho estrapolato l'inizio dove il cantastorie, impersonato da Oscar Ferrari, declama il tema del suo racconto, a cui segue una canzone che racconta i fatti avvenuti quel tragico 10 giugno 1924.
questo magnifico posto per contare e cantare la triste storia dell'onorevole Giacomo Matteotti, che preso a tradimento morì per la libertà di tutta l'Italia intera.
Questa canta di Matteotti esistono molte varianti nel testo in funzione del periodo storico in cui veniva eseguita e dei particolari che emergevano mano a mano. Questa eseguita dal gruppo musicale Le Ciaramelle Musicanti del Polesine nel testo del 1944 definisce Matteotti capo dei lavoratori, probabilmente per la carica a segretario provinciale della Camera del Lavoro di Ferrara. A Roma invece Matteotti ebbe il soprannome di Tempesta per il suo carattere battagliero e intransigente e si dice che fosse solito passare ore a sfogliare libri, relazioni e statistiche della biblioteca della Camera dei Deputati da cui attingeva i dati che gli occorrevano. Come diceva di lui il compagno di partito Oddino Morgari, per lottare con la parola e con la penna badando a restare sempre ben fondato sulle cose. Finora vi ho fatto un veloce inquadramento biografico di Giacomo Matteotti, ma per approfondire alcuni aspetti e svelarne l'importanza politica è il momento di cedere la parola al primo dei nostri esperti. Diego Crivellari è docente di filosofia e scienze umane negli istituti superiori, è stato deputato in Parlamento e recentemente ha scritto il libro Matteotti e l'antifascismo in Polesine. A te la parola, Diego.
Un Giacomo Matteotti, riformista o rivoluzionario? Oppure ancora riformista, rivoluzionario, come è stato in qualche modo anche definito? Ma da un punto di vista, ecco, storico e politico, Matteotti è stato senz'altro, ecco, un riformista, un fautore, ecco, del socialismo riformista, che rimandava alla scuola gloriosa, ecco, dei Turati, dei Treves, dei Modigliani. Eppure noi possiamo affermare anche che il riformismo di Giacomo Matteotti è stato indubbiamente un riformismo sui generis, un riformismo radicale, forse diremmo meglio con una terminologia più esatta, e soprattutto un riformismo mai rinunciatario, con un giudizio lapidario, per certi versi, ecco, anche non così obiettivo. Piero Gobetti, in quello splendido ritratto che farà di Matteotti all'indomani del suo tragico assassinio, dirà che Matteotti fu probabilmente l'unico riformista italiano per cui la parola riformista non fece mai rima con la parola opportunismo. Un giudizio ovviamente che, lo ripetiamo, va calato nel particolare contesto storico in cui operava anche Gobetti, che vedeva ormai il fascismo prepararsi a diventare una dittatura a viso aperto. È però interessante approfondire la cultura politica di Matteotti e capire che, anche se non fu un teorico, un filosofo, la sua riflessione politica, la riflessione politica di Matteotti, fu senza dubbio profonda, originale, radicata nella tradizione migliore del socialismo riformista, ma anche nutrita di elementi che appartenevano alla cultura del suo tempo. Come ha ricordato Romanato nella sua biografia, Matteotti era uno degli uomini nuovi. Il suo socialismo, il suo riformismo si collegavano da un lato ad una esigenza di concretezza, ed ecco il Matteotti politico, amministratore locale, costruttore di leghe, di cooperative, di scuole, profondo studioso e conoscitore dei tributi dell'ente locale. Ma dall'altro giova ricordare anche la sua attenzione alla cultura del tempo. Matteotti era un marxista che conosceva i testi del marxismo, ma era anche un intellettuale, possiamo dire, aperto alle tendenze e agli sviluppi, ecco, della cultura del suo tempo. Non era ignaro, ecco, di alcuni fenomeni che riguardavano, ecco, da vicino anche il dibattito sul socialismo. Sorel, o pensiamo su altri fronti, su altri versanti, l'influenza che una filosofia come quella di Bergson, il filosofo francese Henri Bergson, ebbe anche in Italia in questo periodo storico. Quindi, per meglio inquadrare la figura, ecco, di Giacomo Matteotti, occorre sicuramente pensare che il suo socialismo non fu semplicemente un'adesione sentimentale o nata da una giusta, doverosa indignazione per le condizioni delle plebi agricole del Polesine, ma era anche un socialismo fondato su basi culturali solide. Non dimentichiamo infine la solida formazione giuridica che ebbe Matteotti e che contribuì a connotare anche il suo pensiero, il suo approccio, ecco, alle questioni sociali con venature che potremmo definire liberali. Dall'altra parte non dimentichiamo anche alcuni elementi, alcuni aspetti che sono ugualmente interessanti. A differenza di tanti compagni di partito e di tanti compagni anche riformisti, Matteotti partecipò a campagne antiprotezionistiche, quindi liberiste, e questo per esempio lo accomuna a Gramsci. Non deve stupire quindi questo schierarsi contro il protezionismo economico. E accanto a questo liberismo, un'altra parola forse desueta per l'epoca, la ricorda Gobetti, federalismo, che richiama proprio questa profonda attenzione di Matteotti per la dimensione del comune, dell'ente locale, del territorio. Se una società socialista poteva e doveva nascere, questa per Matteotti doveva radicarsi a livello locale, territoriale, nel comune, nel municipio, istruendo ecco la classe operaia e proletariato contadino, preparando queste classi a governare da sé il comune e il proprio territorio.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Povero Matteotti, te l'han fatta brutta, e la tua vita te l'han distrutta. E mentre che moriva, morendo lui diceva: voi uccidete l'uomo, ma non la sua idea. E mentre che moriva, il suo eroismo gridava forte forte: e viva il socialismo. Vigliacchi sono, l'ha fatto assassinare, noi altri proletari lo sapremo vendicare.
La canzone Povero Matteotti che abbiamo appena ascoltato è un'interpretazione di Fabio Foca Rossi, il cantante e chitarrista dei Berretto Frigio, che ci propone una versione cantautorale di un testo storico che possiamo collocare senz'altro nel periodo tra la morte e il ritrovamento del corpo. Anche questo testo lo troveremo più volte modificato nel tempo e adattato in funzione del periodo storico e del luogo. Quello che sembra sempre venir rimarcata comunque è la fiducia e le speranze che in Matteotti venivano riposte dai braccianti e dagli operai che in quegli anni difficili tra la fine della guerra e l'avvento del fascismo si trovarono a fronteggiare. Difficoltà ancor più evidenti nel territorio d'origine, il Polesine, che riponeva in Matteotti una fiducia quasi commovente, come evidenziato dalla scritta incisa su una targa commemorativa affissa nel 1945 per la piazza a lui dedicata a Loreo, un paese del Basso Polesine, dove troviamo scritto: in questa piazza Giacomo Matteotti, apostolo dell'umanità proletaria, barbaramente trucidato da sicari fascisti, parlò lingua di popolo e fu compreso. Loreo ad imperituro ricordo. Proprio da questo radicamento con il territorio vogliamo iniziare adesso un percorso di conoscenza di Giacomo Matteotti seguendo il filo tracciato nel libro Matteotti nella memoria cantata tra storia e cantastorie, un libro di prossima pubblicazione, dove la figura e le gesta di Matteotti sono scandite dalle cantate popolari che venivano spesso diffuse dai famosi cantastorie di cui accennavamo prima. Ne parliamo col suo autore, Enzo Bellettato, che ha raccolto e integrato molto materiale dedicando svariati anni a questa ricerca. Ciao Enzo e grazie per essere qui con noi in trasmissione. Dicevo prima che il primo aspetto che salta all'occhio dalla tua ricerca è il radicamento di Matteotti con il territorio d'origine. Tu hai raccolto molto materiale. Hai qualcosa di particolare da farci sentire o qualche aneddoto collegato a questo forte legame col Polesine?
Sì, certamente la crescita della figura politica di Matteotti è avvenuta in ambito polesano, Polesano tra Rovigo e Ferrara, e in particolare durante le lotte dei contadini per i patti agrari all'inizio degli anni venti, la sua era una presenza molto verificata nei vari paesi, nelle campagne, dove lui faceva delle sue peregrinazioni per rendersi conto delle condizioni di miseria e di arretratezza dei paesi non centrali come gli agglomerati urbani maggiori, ma nelle campagne proprio andava in Basso Polesine, e proprio in Basso Polesine esiste o esistevano alcuni anni fa ancora dei ricordi diretti di mondine che ancora conoscevano, ricordavano e cantavano la canzone Povero Matteotti, che era nata immediatamente dopo l'evento tragico della sua morte, ed è stato come un flusso inarrestabile di partecipazione emotiva, col pensiero anche alla tragedia familiare della moglie che rimaneva sola coi tre bambini piccolissimi, e questo ha segnato sicuramente un motivo per cui la memoria era ancora viva fino a pochi anni fa nelle persone che hanno vissuto da giovani questo momento tragico. La possiamo sentire da una registrazione avvenuta ormai quasi 40 anni fa di due sorelle, le sorelle Masieri, che erano mondine a quel tempo e che sicuramente l'hanno sentita, e forse hanno inserito loro quel ricordo della famiglia, dei figli, perché tante volte chi non conosceva direttamente Matteotti, anche nei suoi affetti familiari, poteva essere trascinato così dall'avvenimento tragico. Ma chi lo aveva conosciuto personalmente molto da vicino doveva pensare necessariamente anche ai suoi affetti personali.
Via chi sono, ucciderlo, così dobbiamo fare, uniti o proletari, dobbiamo vendicare. Poveri figli suoi abbandonati, li hanno ucciso il padre, quei villi scelerati. Villi a chi sono, ucciderlo, così dobbiamo fare. Uniti o proletari, dobbiamo vendicare. Quando andrà il processo, là ci saranno tutti, e l'aula sarà piena di vili farabutti. Vili a chi sono, ucciderlo, così dobbiamo fare, uniti o proletari, dobbiamo vendicare.
Questa è una canzone che ho trovato anche nel repertorio cantato dalle mondine di Trino Vercellese. Che legame c'è tra le due realtà?
Beh, certamente la risaia è il grande vivaio di canti popolari e di memorie di lotta, visto soprattutto dalle donne che vivono in maniera molto più dura e molto più realistica i vari disagi del lavoro, della vita proprio tirata coi denti. Sicuramente quello era un momento particolare in cui questi canti poi potevano diffondersi anche nei territori di origine delle varie mondine, che al ritorno portavano questo enorme patrimonio di cultura orale.
Corso Regina Cene, c'è una saleta dove nate o te lasciò la vita. Vigliacchi so, ucciderò.
Ma poi c'è stato anche un cantastorie polesano, che a quel tempo, lui era del 90, perciò era di 5 anni più giovane di Matteotti, per cui c'è da pensare che abbia sentito molto direttamente quella tragedia. Era Giuseppe Piva di Caemo, una frazione di Adria. Chi era Giuseppe Piva? Era appunto un contadino che sicuramente non aveva frequentato scuole o molto poco, però aveva una sensibilità musicale e una capacità anche poetica innata. È stato ritrovato recentemente un suo quadernetto dove aveva raccolto i testi delle canzoni che lui componeva, scritto con una ortografia e una sintassi veramente esilarante a volte per il flusso di creatività incontenibile quasi nelle parole che scaturivano dalla sua fantasia, ed erano canzoni che lui ha composto durante la guerra, la prima guerra mondiale, che poi cantava anche in famiglia, in compagnia, perché era fattore della grande azienda agricola di Casalini e aveva un figlio che, cresciuto, ha sposato una ragazza che era dunque la sua nuora, che noi abbiamo avuto la possibilità di incontrare e che ricorda ancora molte delle sue canzoni, perché anche lei era appassionata di canto e le cantava insieme col suocero. Due di queste canzoni che ha scritto erano dedicate proprio alla figura di Matteotti.
O crudele ed infame fascismo, che mi uccidesti l'amato consorte, ma quando ebbi l'annuncio di morte, dal dolore credevo morire. Addio Giacomo, che più non ti vedo, così diceva l'amata tua veglia. Addio martire, eroi dell'idea, finché una vita per te pregherò. Agli assiato tri teneri piccini, che tutto il giorno il babbo rammenta, i poverini non sempre, sempre piangenti, dicendo mamma il babbo dov'è? Il tuo babbo che fugge da ignoto e che da tutti gli viene rapito, e rapito poi anche straziato, il poverino non si è potuto salvare. Quando chi poveri angioletti prende in mano quel nobile ritratto, e di lacrime era tutto bagnato, e di baci io voglio coprire. Pace, pace, fratelli qui in terra, pace, pace, la terra natia, e per noi li paro nemelia, sorgeremo la vita e l'eroe.
state ascoltando Database, tra storia e memoria.
Sicuramente quindi durante il fascismo e fino alla Seconda Guerra Mondiale il regime fece di tutto per nasconderne il valore, la famosa censura.
Molto di più di censura forse, è proprio la damnatio memoriae, l'uccisione di un morto proprio.
Cosa ci puoi raccontare della memoria di Matteotti durante il fatidico ventennio?
Beh, ci sono molti episodi da cui risulta che Matteotti, se è stato pericoloso per il fascismo da vivo, è stato percepito più pericoloso ancora da morto. Infatti, fin dal momento della sepoltura e anche prima, quando lungo l'argine del Tevere dove era stato rapito hanno cominciato ad accumularsi fiori in omaggio a quest'uomo e c'era l'ordine della polizia di gettare via i fiori, era proibito addirittura mettere i fiori, erano sorvegliati tutti quelli che poi andranno alla tomba di Fratta a mettere un fiore davanti alla tomba. Ma anche ad altri livelli la memoria di Matteotti si è voluto tagliarla dalla storia. Prendiamo un esempio illustre, la famosa enciclopedia Treccani, diretta dal professor filosofo Giovanni Gentile. 10 anni dopo la morte di Matteotti è stato pubblicato il volume con la M. Matteotti non compare, non esiste la voce Matteotti Giacomo. E tuttavia uno dirà, perché, sai, era un socialista, però altri personaggi socialisti come Turati, Amendola e Salvemini e altri erano citati comunque, si diceva qualcosa di loro, di Matteotti nemmeno quello. Ci sono molti altri episodi. C'è stata una canzone che è stata registrata su disco nel 1925 in America e nel 29 il sistema, il fascismo si è accorto che esisteva questo disco e ha emanato delle circolari perché tutti quei dischi fossero sequestrati e distrutti. E questa è l'unica canzone che io cito nel mio libro di cui non sono riuscito a trovare neanche una parola, neanche un verso, solo il titolo, L'assassinio di Matteotti. Perciò è una censura che dura ancora. Ma i cantastorie non si lasciavano prendere così da questa censura, continuavano a raccontare questa cosa, ma a volte mascherandola. E addirittura ci sono delle canzoni su Matteotti ricalcate sulla musica di giovinezza dell'inno del Partito Nazionale Fascista.
Avete ucciso Matteotti, ma un bel dì la pagherete col pugnale dei comunisti, alle carcere andrete. Oh, vigliacchi che voi siete, oh, vigliacchi senza cuore, avete ucciso un innocente. Voi gli avete rubato un delinquenza, delinquenza, del fascismo con l'uva senza, col diritto e la violenza, si oltraggia la civiltà.
Il personaggio Matteotti è stato molto vivo nella sua memoria anche all'estero. All'estero c'erano migliaia e migliaia di emigrati italiani che costituivano naturalmente delle enclave, restavano in rapporto fra loro, e a New York c'è stato un gruppo di artisti prevalentemente meridionali che facevano capo a case discografiche che poi diffondevano i loro prodotti in tutto il mondo, che hanno registrato una canzone di Matteotti, quella che appunto è stata poi completamente cancellata dal regime, ma abbiamo presenze di immigrati italiani che ricordano Matteotti nelle loro canzoni anche in Francia, in Bosnia durante il periodo dopo l'8 settembre, e in quell'episodio importante per la storia europea che è stata la guerra di Spagna, dove un battaglione intitolato a Matteotti ha avuto un inno scritto parole e musica da autori spagnoli. In quegli anni era ancora naturalmente molto viva la memoria e il ricordo di un avvenimento storico che ha segnato la vita di tantissimi italiani, cioè la Prima Guerra Mondiale. E sulla musica della canzone simbolo, possiamo dire, cioè il Piave mormorava, è stata costruita una canzone su questo episodio, e sicuramente era tra le canzoni, tra le prime canzoni che sono nate.
Dopo due anni svolti dai sicari al Parlamento, riuscirono alla fine un lieve vento. Celati dalla forza, repugnante costrizione, mannavano un frantume la nazione. Giacomo Matteotti, deputato socialista, crede opportuno mette tutto in vista. Un giorno avrebbe tutto risvelato, se i traditori nulla avessero spiato, ma non poteva uscire in quel momento, perché l'hanno soppresso col vile tradimento. Riunitisi in consiglio, i sicari maledetti mettevano in azione loro progetti. Chiamarono Dumini, Arbino, Vorpi, Corviola, banditi antichi della vecchia scuola. Cesare Rossi, Nardi e Filippelli, uniti al caporale Marinelli, pagarono la banda maledetta, però non li lasciò la cosa assai perfetta. Per questa volta annaro tutto male, dannare Gina Celi e non più Arfiminale.
il testo di questa canzone è abbastanza interessante perché evidenzia il fatto che la sua origine doveva essere poco dopo il tragico avvenimento della morte di Matteotti, perché ancora c'era la speranza che la crisi a cui è andato incontro il fascismo dovesse essere definitiva. E già è interessante vedere l'ultima strofa proprio, quando parla degli assassini e ne fa i nomi proprio: Albino Volpi, Dumini, Viola e poi Cesare Rossi, Marinelli, e dice la conclusione del canto dice questo: ma questa volta è andato tutto male, stanno a Regina Coeli ma non al Viminale. E questo purtroppo è stato un brevissimo episodio, soprattutto per quanto riguarda Rossi e Marinelli, sono stati per breve tempo in prigione perché c'è stato naturalmente l'inchiesta che li ha incastrati, ma dopo purtroppo il fascismo non ha subito quello che avrebbe dovuto subire in quel momento. Direi che dalla parte opposta del periodo di memoria di questo episodio abbiamo una canzone d'autore stavolta, non strettamente di origine popolare, ma di un autore che ha molto amato il Polesine e molto amato la figura umana e politica di Matteotti, cioè Sergio Liberovici. Lo ricordiamo perché è autore di quello che praticamente è diventato l'inno del Polesine, la sua bellissima canzone Terra e Acqua, in realtà il titolo è Polesine, con le parole di Gigi Fossati. Liberovici dunque ha scritto una canzone su Matteotti in occasione di uno spettacolo teatrale organizzato da Franco Antonicelli negli anni 60, e questa canzone si rifà un po' a un episodio avvenuto nel 21, quando Matteotti è stato sequestrato da una squadraccia, portato di notte praticamente nelle campagne verso Lendinara e lasciato là perché sapevano che quella sera era atteso a Rovigo per la firma dei patti agrari. Che cosa ha fatto Matteotti? Si è messo a piedi ad andare verso Rovigo perché aveva quell'impegno. Arrivato a Villanova si è fatto dare un passaggio con Calesse, e quando è arrivato a Rovigo e i suoi compagni hanno detto: ma come, ti stiamo aspettando da 2 ore, perché sei in ritardo? Lui ha risposto: i marobà. E con questa frase ironica, senza dare peso all'avventura che poteva anzi essere per lui molto pericolosa, ha comunque continuato il suo ruolo politico. Questo episodio è stato considerato da molti come un preavviso di quello che sarebbe poi accaduto a Roma. Liberovici assume questa voce, la fa propria e alterna in questa canzone i vari momenti cruciali dell'ultima giornata di Matteotti, che ora sentiamo in questa narrazione veramente appassionante.
Fascismo è un'impietà.
Migo parla.
Che sta al potere sol perché è pagato.
Migo parla.
A prezzo della nostra libertà.
La Roma.
E dietro 10 giorni dopo mi ha rapito.
Di mano va.
In 5 mi hanno preso imbavagliato.
Di mano va.
Nera m'han gettato
di mamassa.
Credevano d'avermi per viltà
di mamassa.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Bene, con Enzo Bellettato abbiamo fatto un bel percorso che è partito dalle mondine del Polesine, ha girato mezzo mondo per ritornare poi a casa con Liberovici. Sì, perché in Polesine, dal dopoguerra ad oggi, non si sono mai spenti i riflettori sull'importanza di Matteotti martire, ma soprattutto del Matteotti politico che si erge a esempio e guida per i diritti dei più deboli. Il Polesine ha sempre portato riconoscenza alla sua figura e lo ha sempre dimostrato in vari modi, dal titolo alle principali vie e piazze dei paesi del Polesine, ai monumenti e alle targhe in suo onore, alle attività delle associazioni a lui collegate, su cui ne spicca una che si prefigge proprio lo scopo di divulgarne la memoria e il messaggio. Sentiamo un saluto che ha voluto inviarci per questa occasione Emanuele Bellato, vicepresidente dell'Associazione Culturale Giacomo Matteotti.
Un saluto a tutti i radioascoltatori da Emanuele Bellato, vicepresidente dell'Associazione Culturale Matteotti. Purtroppo, a causa dell'emergenza coronavirus, quest'anno abbiamo dovuto annullare le celebrazioni per il 96° anniversario del martirio di Giacomo Matteotti, compreso il tradizionale concerto per la libertà e la pace, svolto ogni anno in collaborazione col Conservatorio di Musica Francesco Venezia di Rovigo. Per onorare la memoria del socialista polesano, barbaramente assassinato dai fascisti, abbiamo scelto una cerimonia sobria e silenziosa, con la semplice deposizione di una corona di fiori presso il monumento a lui dedicato, e soprattutto abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di raccontarlo in radio con altri amici e studiosi. E quest'anno il pensiero particolare è andato anche alla compagna di vita di Matteotti, ossia la moglie Velia Titta, che nell'autunno del 1918 contrasse l'influenza spagnola, una pandemia di origine sconosciuta che fra il 1918 e il 1920 colpì nel mondo 500 milioni di persone, e ne uccise 50 milioni, se non 100 milioni secondo altre fonti, e che in pochi mesi farà ben più vittime della guerra, in cui fra militari e civili ne perirono 13 milioni. Il virus, oltre a falciare molte vite, ha anche cambiato le nostre abitudini. Eppure, anche nel dolore e nella solitudine della quarantena e del distanziamento sociale, abbiamo imparato qualcosa. Per esempio, l'importanza di avere un sistema sanitario pubblico gratuito per tutti e soprattutto il valore della libertà, quella per cui Matteotti ha sacrificato la propria vita. La lotta non è ancora conclusa, il coronavirus non è ancora vinto, così come il virus del fascismo, dell'intolleranza e dell'indifferenza.
Una delle operazioni più importanti che è stata resa possibile proprio dall'incessante lavoro di tutti i soci dell'Associazione Culturale Matteotti e soprattutto del suo presidente Giancarlo Moschin è senz'altro la destinazione a Museo Nazionale della Casa Natale di Giacomo Matteotti a Fratta Polesine. Leggiamo nella presentazione: la Casa Museo Giacomo Matteotti è stata riconosciuta di importante interesse culturale come luogo di memoria che mantiene inalterate le tracce originarie della vita quotidiana di un protagonista della storia del Novecento e della sua famiglia. Giacomo Matteotti è vissuto in questo edificio, nel quale continuarono a risiedere dopo la sua morte la madre Isabella Garzarolo, la vedova Velia, i figli Giancarlo, Matteo e Isabella. La casa è dotata di attrezzature multimediali che consentono al visitatore di avvicinare da molteplici punti di vista la figura di Matteotti e l'ambiente in cui visse. Il visitatore può utilizzare un tavolo interattivo che permette di leggere tutti gli scritti di Matteotti, i suoi discorsi politici, numerose testate giornalistiche dell'epoca e documenti sulla condizione del Polesine tra 800 e 900. Sentiamo dalla direttrice della struttura, Lodovica Mutterle, cosa significa visitare la Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine.
La Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine è stata istituita con la legge numero 255 del 2004 ed è riconosciuta di importante interesse culturale, come luogo di memoria che mantiene inalterate le tracce originarie della vita quotidiana di un protagonista della storia del Novecento e della sua famiglia. Nel 2017 la legge 213, un comma voluto da Diego Crivellari, la casa è stata elevata a monumento nazionale. Una legge, la numero 28 della Regione Veneto del 2019, proposta da Graziano Azzalin, assicura al Comune di Fratta un contributo annuale per il suo mantenimento e la sua valorizzazione. Si parla del Comune di Fratta che ha in gestione la Casa Museo tramite una convenzione con l'ente proprietario che è l'Accademia dei Concordi, che ha avuto in donazione dai figli Isabella, Giancarlo e Matteo la casa alla loro morte. La casa comunque fa parte anche del sistema museale provinciale ed è riconosciuta come museo di rilevante interesse della Regione Veneto. La Casa Museo comunque ha delle caratteristiche particolari, è una memoria vivente che permette di costruire l'identità di un territorio e parallelamente ad un importante protagonista di questa storia a livello nazionale. Diventa quindi una prova documentale di un'esistenza esemplare, di un uomo che ha lottato per l'uguaglianza, per i diritti sociali, per la democrazia. Si può considerare un granaio di valori dello spirito, che attraverso oggetti, cose, mobili, libri, tramanda valori materiali e attraverso questi valori alle persone che visitano la casa permette tasselli di riflessione. La casa, che è stata aperta nel 2012, ha avuto anche degli interventi con l'acquisto, per esempio, di attrezzature multimediali che consentono al visitatore di avvicinare la figura di Matteotti da diversi punti di vista. È anche dotata di un sito in lingua inglese che permette quindi anche un approccio, un'apertura a una realtà molto più ampia. Infatti i visitatori ormai annualmente si aggirano sulle 3.000 unità. E anche una parte di stranieri. Ma quello che qualifica maggiormente, a mio avviso, la Casa Museo sono dei luoghi e simbolo. Uno di questi è lo studio. Qui all'interno dello studio si possono trovare i discorsi parlamentari, una carriera che lui ha iniziato dal 1919 fino al suo barbaro assassino nel 24. Si può trovare la stampa della sua tesi di laurea, che è stata edita nel 1910 dopo che aveva seguito gli studi giuridici a Bologna, che aveva iniziato dopo una preparazione al liceo classico e con brillanti esiti a Rovigo. E poteva sicuramente scegliere, perché gli era stato proposto, una carriera universitaria. Ma a questa proposta lui risponde che sente il dovere dentro di sé di restare al posto più pericoloso per rivendicare quelli che sono i presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna, cioè la possibilità di garantire un progresso sociale, uno sviluppo economico e di modernizzazione delle istituzioni a beneficio di tutti. Matteotti quindi è un riformista, il portavoce di un socialismo operante a cui lui si era avvicinato tramite il fratello Matteo, ancora in età molto giovane, e opera a favore delle plebi rurali del Polesine, quel proletariato che era immerso in una grande crisi economica, in condizioni igienico-sanitarie precarie, per dire poco. E lui interviene con degli strumenti che sono la Lega, la cooperativa e la stessa istruzione, in cui lui crede molto per ridare dignità alle persone, e anche il comune, perché prepara naturalmente nuove generazioni di amministratori, vedendo nel comune la chiave di volta per un effettivo sviluppo economico e sociale. Quindi è un politico del territorio che crede in una, diremo oggi, democrazia orizzontale, perché poneva le basi del cambiamento dalla spinta dal basso. Ma è anche un personaggio che crede nella politica come competenza, e questo studio ne è l'esempio. Infatti l'attitudine allo studio lui l'ha portata direttamente, è diventata sostegno dell'attività politica e amministrativa, che improntò a rigore metodico e ricorso costante di fonti documentarie. Una carriera amministrativa che iniziò come consigliere in diversi comuni della nostra provincia, dove la famiglia aveva delle proprietà terriere, è stato anche sindaco di Villa Marzana, è diventato a partire dal 1910 consigliere provinciale, e qui come non ricordare il famoso discorso del 5 giugno 1916 contro la guerra, che gli costò l'accusa di disfattismo, e se anche fu assolto in Cassazione fu costretto al servizio militare in Sicilia per ben 3 anni, anche se riformato, e al suo ritorno inizia la carriera, diciamo, a livello nazionale. Era già leader locale, ma poi diventa un leader a livello nazionale. Vicino a questo luogo che vi ho detto dello studio, in questa visita virtuale, c'è anche un altro spazio, che è sicuramente quello del salone centrale al pian terreno, dove fu allestita la camera ardente di Giacomo dopo l'arrivo in treno della sua bara alle prime luci dell'alba del 21 agosto 1924. E da qui è partito il corteo funebre, seguito da circa 10.000 persone, sorvegliato in modo molto stretto dalle guardie fasciste fino al cimitero locale. Questa sala quindi è il simbolo del suo antifascismo, della sua lotta per la democrazia. Così possiamo dire che la Casa Museo è la casa di un padre della democrazia, è un'esperienza affascinante e culturalmente importante. Tutto in questa casa ci ricorda periodi e l'impegno politico e civile di Giacomo Matteotti. E ci ricordano anche i suoi valori, per cui ha sempre lottato, quello della libertà, della democrazia, della legalità, il rispetto della dignità e dell'uguaglianza dei cittadini, che un tempo come oggi sono valori importanti, perché alla base della nostra crescita democratica e speranza di una migliore convivenza civile.
Or se ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti Viola, Rossi e Dumin, il capo della banda Benito Mussolini.
Bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questa trasmissione. Se abbiamo stimolato la curiosità ad approfondire l'importanza che ha avuto per l'Italia la figura di Giacomo Matteotti, questo intervento finale vuole essere un invito ad andare a visitare la Casa Museo, dove troverete veramente tutto il materiale e la bibliografia necessaria ad omaggiarne la memoria. Prima di salutarci, un rapido riepilogo di tutti coloro che hanno contribuito a questa trasmissione: a Diego Crivellari, a Emanuele Bellato, Lodovica Mutterle, ma soprattutto a Enzo Bellettato, che ha messo a disposizione la sua ricerca. A tutti loro vanno i miei più profondi ringraziamenti, Ringrazio naturalmente anche Radio Blu e Tu per la struttura, Arci per la piattaforma ed il network e Giancarlo Lovisari per il supporto al coordinamento. Con questo è tutto, un saluto da Walter Sigolo e un risentirci a presto.
Avete ascoltato? Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.